Domenica 17 dicembre 1978.
E non buttate le vostre perle ai porci. Io non so se intendo giusto. Avrei potuto andare a controllare qualche foglietto la domenica, ma ne dovevo passare diverse. E cioè, non sprecate i doni che Dio vi ha dati per cercare Lui in modo sbagliato, insomma, dedicandoli ad altre finalità. Questo penso che sia la più importante. Potrebbe anche essere inteso nel senso di non insistete a voler parlare di Dio con chi non ne vuol sentire parlare. Tu cosa dici?
Ma vedi, noi abbiamo scusato diverse volte che i doni di Dio presuppongono sempre il desiderio, e il desiderio che rende capaci di assimilare. Quando lui parla di porci, cani, eccetera, cioè dice creature che non hanno la capacità di assimilare certi cibi. I cibi vanno proporzionati. Tu ad un gatto non dai il cibo che dai un cane, un cane non dà il cibo che dai il bue. Ecco, ognuno, quindi l'animale così è espressione, capisci, di certe capacità. Ecco, per dire che il cibo va sempre proporzionato alla capacità di assimilazione della creatura. E San Paolo stesso dice, quando si è bambini si nutre con il latte, poi da adulti si sono i cibi solidi, e quando poi dopo si distingue tra cibi liquidi, latte, eccetera, e cibi solidi, lui parla di distinzione tra parole e contemplazione. Il cibo solo della contemplazione. La contemplazione non può essere data a chi prima non si è alimentato con il latte. Direi il latte è dato perché si formi in noi il desiderio. Man mano che in noi si forma il desiderio di una cosa, si diventa capaci di assimilare un cibo diverso. Allora dice, state attenti che il cibo va proporzionato alle capacità di assimilazione della creatura. Quindi non date le cose perché calpesterebbero e ucciderebbero voi o disprezzerebbero voi. Quindi tutte le cose, e l'intelligenza o la sapienza sta proprio nel proporzionare i doni e la capacità di assimilazione della creatura.
Quindi tu lo intenderesti più in quel senso lì, che nel senso di non sprecate i doni con chi...
Sì, anche proprio in quel senso lì.
Sì.
Con chi? Cioè, perché vedi, tenendo presente Dio, si tiene molto, si percepisce molto la capacità di assimilazione della creatura, il desiderio, perché la capacità di assimilazione è data dal desiderio. Uno che si è molto appassionato di football, tu non vai, capisci? Sì, vai a dargli il cibo latte, quello, non sprecare la tua vita dietro il football. Questo è latte, no? Ecco, perché prima di tutto devi cercare Dio. Lo scopo della vita è stato quello. Quindi l'annullamento dei valori che l'altro crede o esalta, questo è, diciamo, il cibo latte. No? Ma il cibo della conoscenza, della verità di Dio, non so, altro, questo lo dai quando, insomma, in quanto si forma nella creatura il desiderio. Allora, man mano si forma il desiderio, ecco. Ma è la capacità, dico, di... infatti tutto l'avvento è tutto impostato su questa formazione di preparazione, di veglia, perché è necessario vegliare, perché vegliando si forma in noi il desiderio che ci renderà capaci di assimilare quella verità, Dio con noi, Dio presente, quando si manifesterà. Altrimenti, ecco, non siamo capaci di assimilare. La verità si manifesterà tutt'altro, senz'altro, ma poi, ecco, ti metti in giudizio. Comprende? Allora, direi, l'opera di Dio è sempre in due tempi. Prima formare in noi la fame e poi dare il dono corrispondente alla fame. E così altrettanto, ognuno di noi deve, capisci, per non costringere o alla ribellione o alla saturazione, non so. No?
No, io pensavo che poteva essere possibile la doppia interpretazione, cioè di non sprecare di non sprecare i doni che hai ricevuto in cose che non valgono, insomma. Non solo verso creature che non accettano, che non hanno desideri.
Gesù, prese la parola, disse loro: in verità vi dico, il figlio nulla può fare da sé se non lo vede fare dal padre, ma quello che questi fa, il figlio pure lo fa. Il padre, in vero, ama il figlio e gli mostra tutto quello che gli fa. E gli mostrerà cose ancora maggiori di queste, in modo che voi ne restiate meravigliati. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il Figlio fa vivere chi vuole. Parimenti, il Padre non giudica alcuno, ma rimette ogni giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora nemmeno il Padre che lo ha mandato. In verità, io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non è sottoposto a giudizio, ma è passato da morte a vita. Ecco, noi siamo giunti a questo versetto qui. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non è sottoposto a giudizio, ma è passato da morte a vita. Anche questo è soprattutto da mettere in relazione a quello che abbiamo meditato su Avigna. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non è sottoposto a giudizio, ma è passato da morte a vita. Dicevo, è da mettere in relazione con quanto abbiamo meditato su Avigna, sul versetto precedente, che è necessario che tutti onorino il Figlio come onorano il Padre, perché chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. E allora abbiamo visto che il giudizio è riservato al Figlio, perché noi non siamo giudicati da quello che conosciamo, ma siamo giudicati dalla proposta, dall'invito a conoscere. Ecco, rifiutando l'invito noi rifiutiamo la conoscenza e restiamo giudicati dall'invito. Il Figlio rappresenta l'invito, il Padre la conoscenza. Il Figlio di Dio è colui che viene tra noi per invitarci a conoscere il Padre. Quindi ci invita, un invito, un annuncio. Questo è l'opera del Figlio. È del Figlio che giudica, non in quanto venga per giudicarci, ma in quanto se noi rifiutiamo, noi siamo giudicati da quella offerta, da quella proposta. Perché il Figlio in tutto rende onore al Padre e quindi tende a riferire tutto al Padre, parlando tra noi. Il Figlio viene per cercare di portarci a riconoscere il Padre, l'opera del Figlio questo. Intanto però qui dice: chi ascolta la mia parola, no? Chi ascolta la mia parola, il che vuol dire che il Figlio di Dio parla a noi. Il Verbo di Dio parla, perché non direbbe chi ascolta la mia parola se Dio non parlasse agli uomini. Ecco, la prima deduzione che dobbiamo fare è questa, che qui si afferma che Dio parla all'uomo e dà all'uomo la possibilità di ascoltare. Quindi parlando all'uomo, dà all'uomo la possibilità di ascoltare la sua parola. Perché se Dio parla, non parla a degli esseri che non sono capaci. Quindi li rende capaci, parlando rende capaci. Per cui noi siamo capacità di ascoltare. Se Dio parla all'uomo, l'uomo ha la capacità di ascoltare Dio che gli parla. È la prima deduzione. Quindi noi siamo creature alle quali Dio parla. E quindi creature capaci di ascoltare Dio. E Dio non è nessuna creatura, per cui Dio non ha bisogno di creature. Infatti Gesù stesso dice, io non ho bisogno della testimonianza di creature, parlando di Giovanni Battista. Io non ho bisogno. Questo vi dico, ecco, che Giovanni Battista ha reso testimonianza. Lo dico come soprattutto per voi, ma il figlio non ha bisogno. La verità si afferma da sola, non ha bisogno degli uomini. La verità si afferma sola. Inoltre, c'è da tenere presente che se il Verbo di Dio, il Figlio di Dio, parla a noi, vuole che noi intendiamo, non soltanto ascoltare la sua parola. Se parla, vuole essere intelletto. Ecco, quindi Dio non parla a noi affinché noi, mi spiego, non intendiamo. Dio parla a noi e dà a noi la capacità di ascoltare, ma ascoltando ci invita e ci dà la possibilità di intendere quello che lui dice. Quindi le parole vanno intellette, avendo noi le possibilità. Ecco, allora ritorniamo sull'argomento dell'altra volta, che il Figlio di Dio, in quanto ci invita a conoscere il Padre, dà a noi la possibilità di conoscere il Padre. Intendere le parole, intendere le parole del Figlio, vuol dire arrivare a conoscere il Padre. Se il Figlio, venendo tra noi, ci invita a conoscere il Padre, dà a noi la possibilità di conoscere il Padre.
Devono però realizzarsi certe condizioni, come il Figlio di Dio è venuto a parlare, si è fatto precedere prima di parlare dai profeti e dal Battista.
Certo.
Così, perché noi personalmente lo intendiamo, dobbiamo realizzare tutte le condizioni per le quali hanno predicato i profeti. Quindi parla a tutti gli uomini, questo vuol dire che parlando è perché gli uomini hanno la possibilità di intenderlo, però se sono passati attraverso,
sì,
direi,
lui parlando e proponendoci una certa meta, proprio parlando, perché anche nei profeti era lui che parlava, anche Giovanni Battista era lui che parlava, anche nella creazione è lui che parla, parlando forma in noi la capacità di ascoltare e di intendere. Ma cosa vuol dire questa capacità di ascoltare? È la sintesi del Battista, perché viene Giovanni Battista per preparare le genti, e nel Battista c'è il Figlio di Dio che parla, no? Ma abbiamo la preparazione, quindi Dio parlando prepara noi all'ascolto. Ecco, questa preparazione sta nella disponibilità a, quanto più noi ci rendiamo disponibili, tanto più diventiamo capaci di intendere. Meno siamo disponibili, cioè se noi siamo sempre in movimento, dicevo, non ci fermiamo mai, ecco, noi entriamo in una colpa, e la colpa della non preparazione. Ma Dio parla per prepararci. Ecco, Dio parla per prepararci e Dio parla per rivelarci. Per rivelare quello, capite? Che è dato alla creatura preparata. Sul vertice della preparazione noi abbiamo la Vergine, e la Vergine è tutta ascolto, la creatura che è tutta disponibile per la parola, si faccia di me secondo la tua parola. Ecco, abbiamo la creatura tutta solo per la parola, non conosco altro, non voglio conoscere altro. Ecco, abbiamo la creatura tutta disponibile, la creatura che è tutta disponibile è tutta intelligenza della parola. La non intelligenza è difetto di disponibilità. Dio però parla per rendersi disponibili. E come parla per rendersi disponibili? Presentandoci valori. Vedi che questo vale più di quello? Allora, in quanto ci fa capire che una cosa vale più di questo, ci invita ad essere più disponibili per quello che vale di più. Ecco, e qui abbiamo la preparazione. I valori, la rivelazione dei valori, Dio, ad esempio, vale più di tutto, il battesimo di giustizia. La giustizia è una questione di valori. Ora, la rivelazione dei valori Dio la fa a noi proprio per educarci alla preparazione, perché, come dico, rivelandoci quello che vale di più, ci invita ad essere disponibili, maggiormente disponibili a quello che vale di più. Altrimenti non commettiamo un'ingiustizia. La maggior disponibilità diventa maggiore intelligenza.
Scusa, hai detto prima che Dio parla, il verbo di Dio parla attraverso i profeti, parla attraverso il Battista, questo è vero, ma le parole dei profeti e le parole del Battista non sono ancora, non è il parlare del figlio di Dio, o parole e parole, insomma, cioè, possiamo paragonare il latte al cibo solido, i profeti, il Battista, sono il latte, sono i primi elementi che si formano e ci nutrono per darsi la possibilità di diventare robusti, capire la parola del figlio di Dio, che è un'altra.
Lui parla in tutto, anche già nella creazione.
Sì, ma non
si è fatta la luce, c'è il verbo di Dio che parla.
Non è il figlio naturale di
non
Dio,
è il figlio
che parla il linguaggio che gli è
segnale. Perché una cosa è, capisci, non so, siamo fatti illuminare del cielo, non so, si dividono le acque dalla terra, eccetera, capisci? Ed è parola di Dio, tutto parola di Dio, noi stessi siamo una parola di Dio, capisci? Si faccia l'uomo, facciamo l'uomo, è parola di Dio. Una cosa è questa parola di Dio, e una cosa è la parola di Dio che mi parla del Padre e mi rivela i misteri, capisci, dei rapporti tra Padre e Figlio per inserire la mia vita nella sua Trinità. Comprendi? È logico. Però, appunto, dico, il parlare, è sempre però parlare di Dio, però Dio che si incarna, Dio che discende, Dio che si concede, a seconda della capacità della creatura, perché la creatura che è capace di intendere soltanto per 5 secondi, capisci? Richiede naturalmente da parte di Dio una concessione di 5 secondi. La creatura che è capace di ascoltare Dio per tutta l'eternità e abbiamo il dono, capisci, da parte di Dio, ma Dio mentre parla di sé prepara la creatura, quindi amplia, no? Allarga la creatura a dei doni maggiori. Ecco, io ho tante cose da dirvi, ma non le potete portare. Quindi vedete che c'è una da parte della creatura un difetto e non le potete portare, però intanto mi annuncia che ha tante cose da dirmi. Ora, colui che mi dice ho tante cose da dirti già mi sollecita, capisci, ad essere più attento, a prepararmi a delle cose maggiori, cioè ho delle cose maggiori. Vedi? Ecco, ora questo già mi fa sospirare una maggiore disponibilità, una maggiore attenzione. Quando io so che uno ha tante cose da dirmi, in realtà mi sollecita praticamente ad andarlo a trovare, ma per andarlo a trovare io devo liberarmi da tante altre cose, rendermi più disponibile. Capisci? La maggiore disponibilità mi prepara, mi rende accessibile. Ecco, e direi, quindi Dio parla a noi promettendo, ed è una promessa di doni sempre maggiori fino all'infinito, comprendi? Ovviamente tutto è fondato sopra questa fede in Dio. Infatti lui dice, perché qui dovremmo trovarci, non so, chi ascolta le mie parole e crede in me, no, quindi chi ascolta le mie parole e crede in colui che mi ha mandato, vedi, fa una distinzione qui e conferma quello dell'altra volta, ecco, perché chi non onora il figlio non onora nemmeno il padre, ecco, colui che mi ha mandato è il padre. Quindi chi ascolta, ascoltare le mie parole e credere però in colui che mi ha mandato. Comprendi? Non basta ascoltare le sue parole, cioè non basta ascoltare il figlio. Detto, abbiamo visto che c'è la possibilità del difetto, no? Di onorare il padre e non onorare il figlio. C'è il difetto di onorare il figlio e non onorare il padre. Ecco, la vita che Dio ci propone è quella, Bisogna onorare il figlio come si onora il padre. E onorare il padre e crede in colui che lui mi ha mandato. Ecco, credendo in colui che mi ha mandato, allora la parola che arriva a me, ecco, è la parola del figlio, capisci, che arriva a me, ma va sempre vista come mandata da, ecco, opera di Dio, mandata dal padre. Non quindi fermarmi, perché io potrei amare Gesù, non so, per la sua attrazione, per il suo modo di dire, per i suoi argomenti che possono essere interessanti, fermarmi soltanto, no. Ecco, devo sempre tenere presente, sempre, è Dio che opera in tutto, quindi quando avrei tutto, qui per questa parola che mi arriva per opera di Dio, quindi tenere presente Dio, accolgo questa parola, mi interessa questa parola, ma per arrivare a Dio, colui che l'ha mandato, colui che mi fa giungere questa parola qui. Quindi, comprende? Bisogna onorare la parola, devo onorare la parola che mi arriva. E onorare vuol dire rendermi attento, rendermi disponibile, non disprezzare la parola che mi arriva. Quindi chi ascolta, capisci la mia parola, e crede in colui che mi ha mandato. Comprendi? E allora questo credere è desiderio di arrivare, per cui non mi fermo soltanto alla parola, ma attraverso questa parola tendo ad arrivare a colui che mi ha fatto arrivare questa parola, cioè di intendere, capisci, il mandante. Non so se comprendi. Perché c'è un altro passo in cui Gesù, qui, non so, qui afferma che ha la vita eterna. Chi vero, ascolta la mia parola e crede in quello che mi ha dato, ha la vita eterna. Qui risponde, direi, molto più a fondo, molto più secondo San Giovanni, no? A quella richiesta del giovane Signore. Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Secondo i sinottici, Gesù risponde, vuoi avere la vita eterna, osserva i comandamenti. E qui sembra, no, qui dice una cosa diversa. Ti chiamo? Se vuoi dire la vita eterna, devi ascoltare le mie parole e credere in quello che mi ha mandato. E qui siamo più a fondo, diciamo, direi proprio più nel campo spirituale, là osserva i comandamenti. E direi, è la parola che dice a tutti, e il latte lo dice a tutti, ecco, osserva i comandamenti. L'aria comandante che cos'è? Dico, ami il Signore, cerca il Signore Dio tuo con tutte le tue forze, occupati di Dio. Se vuoi entrare in vita eterna, ecco, occupati di Dio. Qui precisa che l'occupazione di Dio sta nell'ascoltare la parola di Dio e nel credere nel Padre, cioè onorare il Figlio e onorare il Padre. Quindi far tesoro della parola di Dio, perché è la parola di Dio che mi introduce alla conoscenza del Padre. Però quando vi ho parlato della vita l'altra volta, vi ho detto che la vera vita, cioè la vita eterna, è comunione. Quindi Dio dà a noi la possibilità della comunione, no? In questa possibilità della comunione il Verbo di Dio parla, quanti ascoltano la parola di Dio, che è il Verbo, entrano nella comunione con il Padre, conoscono il Padre, no? Entrano in comunione e hanno la vita, quindi hanno la vita eterna. Ma chi invece non ascolta la parola di Dio resta sotto giudizio. Ora, che qui giudizio, noi dobbiamo intendere giudizio, non è che, come dire, che Dio condanni, no, perché noi, richiamando il concetto di vita nostra qui come possibilità di comunione, abbiamo detto che questa possibilità noi o ogni giorno l'aumentiamo o la diminuiamo fino a perderla. Ecco, e in questa possibilità di comunione il Verbo di Dio parla e ci propone la comunione con il Padre, quindi la conoscenza del Padre. Se noi rifiutiamo la proposta del Verbo di Dio, noi perdiamo ogni giorno, perdiamo un po' della possibilità di questa comunione, fino ad arrivare all'impossibilità della comunione. E il giudizio sta lì. Perché il giudizio è separazione. Se la vita è comunione, se la vita è comunione, il giudizio è non comunione, cioè separazione.
Direi il giudizio soprattutto è una sanzione che si stabilisce in quella scelta che noi abbiamo.
Sì, perché dico, ogni giorno noi non possiamo, siccome ogni giorno noi siamo interrogati da Dio, e in quanto siamo interrogati non possiamo non rispondere, ogni giorno noi aumentiamo o perdiamo, perché rispondendo. Quindi ogni giorno c'è un giudizio, perché dopo ogni scelta c'è un giudizio. E il giudizio sta in questo. Dopo ogni scelta io ho aumentato la comunione e sono entrato nella vita eterna, no? Oppure ho perso comunione e allora cado sotto giudizio, cioè però sono entrato in una separazione. Perché dopo ogni scelta, se la scelta non è fatta secondo Dio, se la mia scelta non è fatta secondo la parola di Dio, dopo ogni scelta io mi trovo più lontano da Dio. più legato da condizioni che mi rendono impossibile la comunione con Dio. E questa è una conseguenza di una scelta sbagliata. Per cui, direi, cresce in me il peso della terra. E il peso della terra mi impedisce di alzare gli occhi al cielo. E questo è il giudizio. Perché il giudizio c'è già. Noi crediamo che il giudizio avvenga ad un certo punto. Il Signore no, soprattutto nel capitolo 3, quando parla a Nicodemo, eccetera, dice questo è il giudizio è ogni giorno. E il giudizio è in questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre. Questo è il giudizio. La luce viene, gli uomini preferiscono le tenebre. Ecco, e qui direi approfondisce il concetto di cosa consiste questa luce che viene. La luce è la parola, il verbo, il figlio che parla a noi e ci propone, ecco, la luce, no? Quindi la luce nel nostro modo non è la rivelazione del Padre, ma è la proposta, quindi il concetto di luce è proposta di occuparci del Dio. È proposta nella nostra vita, no? È proposta di renderci disponibili per Dio, di mettere prima di tutto la ricerca del regno di Dio. Questa è la luce che viene a noi. Rifiutando di occuparci di Dio, di cercare Dio, di interessarci di Dio, noi preferiamo le nostre tenebre. E questo è il giudizio. Perché preferendo le tenebre, noi ci separiamo, cioè ci rendiamo impossibile, o sempre più difficile, e con la ricerca la conoscenza di Dio. È chiaro?
Sì. Stavo pensando sul piano pratico, come possiamo, se è possibile, tutto è parola di Dio. Però abbiamo detto prima che nelle parole di Dio c'è una progressione, un valore diverso, tanto che si passa dalle parole più semplici, che San Paolo ha chiamato, sì, quelle più sostanziali che parlano del Padre, che si tratta di tipo solido. Però c'è questo, che nella vita pratica noi ci troviamo a operare frequentemente delle scelte, cioè ci troviamo di fronte a
tutti i giorni,
tutto, mai, e a parlare di Dio. Ecco, volevo chiederti questo. Come possiamo, è possibile distinguere parole, direi, non propriamente del Cristo, che precedono il Cristo, da quella del Cristo, cioè del Figlio di Dio che si parla del Padre? Oppure, se si è orientati al Padre, non c'è questa distinzione, ma tutto è un parlare diretto del Padre all'anima.
Sì, ma il tutto, cioè, scusa, il parlare di Dio, il tutto,
è un,
sì,
parlare come parlerebbe il Figlio.
Sì, ma il Figlio parla a noi in tutto, e però parlando a noi in tutto, parla a noi creature che siamo incapaci di restare con Lui in tutto. Per cui noi, ad esempio, per percepire Lui o per stare con la sua parola, non dobbiamo isolarci da tante altre cose, dobbiamo metterci in silenzio, dobbiamo fermarci su una sua parola di Vangelo, perché tante altre parole invece ci distraggono e noi non vediamo Lui. Ecco, Lui allora viene e ci isola con sé, appunto, data la nostra debolezza. Quando una creatura è debole, perché idealmente, è logico, anche se forse in un mondo tutto pieno di rumori, tante persone che parlano, noi dovremmo avere la possibilità di vedere e di ascoltare soltanto Dio. Ma data la nostra debolezza, e questo non solo possiamo anche capire, due persone che si amano molto, ma fossero anche in una festa, in un luogo in cui tutti parlano, ma c'è un'intesa tra loro per cui sono soli. Ecco, e non c'è nessuno che riesca a disturbare quell'intesa d'amore, mi spiego, che c'è, che li unisse. Ma quella è, appunto, capacità e tanta intensità d'amore, capisci? Che fa, e questo ci fa capire che la capacità di ascoltare Dio dipende da un'intensità d'amore, un'intensità di conoscenza. Ma questa intensità qui non c'è in noi. E il Figlio di Dio viene proprio per portarci là dove ancora noi non siamo capaci di essere. E allora come fa? Si dice, guarda, esci fuori dal festa danzante, perché è assurdo, tu non sei capace di restare. Vieni con me, io ti insegnerò ad amare. Ma mi porti in un luogo di silenzioso, appartato. E io devo rendere... No, io preferisco la festa danzante. Allora no, ecco. Devo lasciarmi, ecco, condurre da lui, in disparte. Quando lui cura quel sordomuto, eccetera, lo condusse lontano dalla folla, in disparte, Ecco, vieni nel deserto e ti parlo al tuo cuore, perché hai bisogno di formarti, non sei capace di restare, capisci? Cioè, non sei capace di ascoltare me, in mezzo al rumore di tutti gli altri, allora io ti prendo a parte. L'incarnazione è questo, viene per condursi in disparte, per curarsi a tu per tu, comprendi? Ma man mano che lui ci cura, ci rafforza, fino al punto in cui lui ci rende capaci di restare con lui in tutto, affinché dove sono io siate anche voi, lo dicevo ieri sera, ma lui dove? Ma lui è ovunque, perché lui tutto è per sua, lui parla in tutto. Ma affinché noi possiamo essere con lui in tutto e ascoltare solo lui in tutto, ed intendere, capisci, la parola di Dio in tutto, è necessaria questa preparazione, diciamo, nel deserto, isolata, a tu per tu. Comprendi? È lui che ci forma qui. Allora, in un primo tempo, noi abbiamo questo processo di isolamento che è un processo di esposizione, di valori. Per cui lui mi dice, guarda, lascia perdere questo, lascia perdere quegli altri, non cercare di capire la mia parola, ecco, capisci? È nella parola che ti giunge attraverso tutte le creature, vieni solo con me. Ecco, perché io sono più importante di tutti gli altri. Come dire, se allora abbiamo un primo parlare del Figlio di Dio tra noi che mi educa i valori vuol dire mi chiede questa disponibilità a quello che vale più di tutto. Lascia perdere tutto il resto, guarda. Il braccio, si capisce, anche il braccio, vero, parla di me, anche il tuo occhio parla di me, ma guarda, perdilo, perdi tutto, non aver paura di perdere. Ecco, resta soltanto con me. Ecco, e lì è l'esposizione dei valori.
Quindi non intendere i fatti, gli avvenimenti, i segni che Dio mette attorno a noi come parole che ci collegano direttamente al Padre è un fatto soggettivo, ma oggettivamente cioè questi segni
ci sono,
se
già
noi siamo ecco,
ci sono tutti, certo, ed è quello che poi dopo ci costituisce in colpa, perché noi un giorno scopriremo che oggettivamente c'era tutto, era tutto già parola di Dio. Non è che noi ci potevamo giustificare, ma io ero in un mondo che mi parlava d'altro, no, tutto ti parlava di me. Perché ero io che parlavo di te e tutto, e lì la colpa, perché oggettivamente noi siamo nel regno di Dio. Comprendi? Non è che il regno di Dio io lo debba fare, no, che siamo regni contrari, no, tutto è regno di Dio. E lì, cioè, io sono circondato d'amore, noi siamo circondati dalla presenza di Dio, dall'amore di Dio. Però non siamo capaci di vederla. E allora Dio, ecco, il processo di incarnazione, Dio scende e mi dice, vieni con me. Ecco, si fa piccolo, nella mia piccolezza, per parlare personalmente a me. Tutte le creature che si mette attorno, comprendi? Mentre da un certo punto direi ci disturbano, dall'altro punto e sono adeguate alla nostra debolezza, per dire, insomma, non sei capace tu a restare con Dio. Comprendi? E allora abbiamo bisogno di questa formazione, questa educazione. Ma questa educazione qui è tutta fondata sopra la presentazione di quello che vale di più. E presentandomi quello che vale di più, mi autorizza, mi sollecita, mi dice lascia perdere il resto. Perché non riesce a tenere tutto, non riesce a fare la sintesi di tutto. Allora raccogliti soltanto nell'essenziale. Nell'essenziale poi sarà lo spirito, capisci, che ti porterà a vedere la verità in tutto, ma è lo spirito. Ma prima che ti arrivi lo spirito, non cercare di tenere tutto, perché ne fai una grande confusione. Non riesci a vedere, capisci, l'opera dello spirito in tutto. Allora lascia perdere tutto. Ecco, raccogli soltanto quello di cui ti parlo io, la conoscenza del Padre, fino ad arrivare ad avere lo Spirito in te. Quando avrai la presenza dello Spirito in te, lo Spirito ti condurrà a vedere ecco, capisci? La parola di Dio in tutto, la verità in Dio in tutto. Allora, ecco, sarete sempre, e faremo una cosa sola, sarete sempre dove io sono. Come dico, lui è in tutto, noi potremo essere in tutto. Non c'è un luogo, capisci? Quando lo dice, affinché dove sono io siate anche voi. Per dirci, dice, le mie pecore ascoltano la mia voce, non è che ascoltino la sua voce, ascoltano in tutto quello che ascoltano, ascoltano la sua voce, in tutto quello che ascoltano, perché tutto è sua voce. Noi invece, ecco, fino a che non siamo le sue pecore, noi anziché ascoltare la sua voce, noi ascoltiamo la voce delle creature, la voce del caso, la voce del mondo, la voce di tutti, non cogliamo, ecco, non ascoltiamo la sua voce. La sua voce c'è e parla in tutto, però per coglierla abbiamo bisogno, capisci? Non so. Come era questo? Che il giudizio è ogni giorno ed è la conseguenza di una scelta.
Perché dico giudizio e separazione, crisi, no? Crisi, questo dovrebbe crisi. E invece dice chi ascolta la parola di Dio non è solo posto giudizio, è da teologico. Cioè, chi ascolta la parola di Dio non è soggetto alla separazione, perché ascoltare la parola di Dio si è data la comunione. Detto la separazione è l'opposto della comunione. Allora, ascoltando la parola di Dio si entra nella comunione. Ora, Dio parla per farci entrare nella comunione. Tutte le parole di Dio sono per comunione. Sono già detto, qui cogliamo quel padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. La parola di Dio, no? È parola di Dio per farci entrare nella comunione. Quindi Cristo muore per farci entrare nella comunione. E quindi ci invita ancora, capisci? Ci mantiene ancora la speranza. Ecco. Quindi chi ascolta la parola di Dio, e Cristo morto è ancora parola di Dio, chi ascolta la parola di Dio passa dalla morte alla vita. Ma chi non ascolta la parola di Dio entra nel giudizio, e giudizio è separazione, perché perde la possibilità della comunione. L'uomo da solo, l'uomo ha la possibilità della comunione, però da solo non può entrare in comunione. Nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me. Quindi è la parola di Dio, la parola del Padre, no? Le figlie, che parlando a noi dà a noi la possibilità della comunione, ci fa entrare in comunione meglio, perché la possibilità della comunione ci viene dal Padre, quando siamo, no? Però noi da soli, senza parola di Dio, non entriamo in comunione. Quindi Dio parlando a noi ci fa entrare nella comunione se ascoltiamo la parola di Dio, quindi ci fa passare nella vita eterna, no? Ma è altrettanto vero che se non ascoltiamo la parola di Dio perdiamo la possibilità della comunione, e perdendo la possibilità della comunione entriamo nella separazione, quindi giudizio, che giudizio è separazione, impossibilità di comunione.
La separazione in una minor comunione, in una,
sì,
rapporto direi più lontano, ma
sì, abbiamo una perdita progressiva di possibilità. È logico, questa perdita progressiva, abbiamo detto, no? Questa perdita progressiva tende all'impossibilità. Arriviamo poi a un certo punto in cui c'è l'impossibilità della
quella separazione.
Ecco, comprendi? Però dico, ogni giorno c'è, quanto ogni giorno Dio parla a noi, e ogni giorno c'è un giudizio per chi non tiene conto della parola di Dio. Mentre ogni giorno abbiamo anche qui un incremento di comunione, quindi di vita eterna, quindi una facilitazione, per cui passiamo dalla possibilità verso la certezza che è comunione, che è vita eterna, ma abbiamo anche qui abbiamo un incremento progressivo, giorno per giorno, per cui più noi ascoltiamo la parola di Dio e crediamo nel Padre, cioè siamo interessati al Padre, perché io posso ascoltare la parola del Figlio e non essere interessato al Padre, ecco, creare questa scissione, cioè fermarmi soltanto, ecco, alla dizione esterna oppure a dei modi di essere della parola di Dio e non, ecco, interessarmi. Allora per questo dice così: chi ascolta la mia parola e crede vuol dire avere interesse per, no? Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato, quindi ha interesse per il Padre, ha la vita eterna. Quindi la vita eterna consiste in questo. Quindi non è che già siamo nella vita eterna, ma ecco, il che vuol dire che cercare il Padre, il volto del Padre, è già appartenere alla vita eterna. Infatti desiderare, ci fa capire che desiderare di conoscere è già conoscere, è già un appartenere alla conoscenza, no? Un'appartenenza alla conoscenza.
Pensiamo a l'etimologia, credere di affidarsi.
Sì, ma qui sai, tu non mi cercheresti se mi avessi già trovato, vedi che chi cerca già appartiene, vedi il linguaggio di Dio, chi cerca già appartiene, quindi chi desidera conoscere appartiene già alla conoscenza.
Tu dici chi desidera conoscere, chi
ha già ascoltato la parola, perché la parola
sente,
è per
chi girare. Sente la parola e ne fa la volontà del Padre espressa nella parola, la vive. La parola ti dà tutto un un insegnamento di quella che è la volontà del Padre. Se tu quella volontà la traduci in vita pratica, non parlo della orizzontalità,
sì,
è vero, parlo proprio vivere la parola nel suo significato, che tu capisci di volta in volta, quello credo che coincida con il desiderio di conoscere il Padre.
Vedi, noi possiamo, ho detto prima, noi possiamo interpretare la parola di Dio nel pensiero del nostro io.
Perché...
E tradurla quindi in modo di essere, che poi è un'orizzontalità,
sì,
che
no,
poi è un'orizzontalità.
No, ma
la parola di Dio
pensiero,
mi parla del
non
Padre.
Nel pensiero nel nostro io, perché la parola di Gesù è sempre in contrasto col tuo io.
Sì.
Se tu sei innamorato del tuo io, tu non puoi vivere la parola di Gesù. Mi sembra una contraddizione in termini, perché sei
però,
messo
vedi,
continuamente
siccome,
in conflitto
siccome la
con
di
quello
Gesù,
che è il tuo egoismo. Ed è quello che rende difficile seguire la parola del Cristo, è vero, perché tu continuamente avresti la tendenza ad andare a sinistra e lui ti obbliga ad andare a destra.
Però, scusa, noi possiamo anche, perché noi, vedi, l'errore è poi una verità limitata, è estesa la vita. Siccome il verbo di Dio parla per prepararci, abbiamo i due tempi, no? Quindi per renderci più disponibili, a certamente il Signore dice, va, vendi tutto quello che hai, ecco, renditi povero, oppure, e noi possiamo fermarci a questo modo,
sì,
di essere, e non, quello, non intendere,
quello è per,
ecco,
aumentare
il desiderio
la
fa,
disponibilità.
Per, ecco, perché la sostanza della parola del Figlio è quella di,
sì, no,
portarmi alla comunione,
devi,
col Padre.
Non devi mai fermarti alla lettera, devi sempre,
ecco,
arrivare,
dico,
devi sempre arrivare allo spirito, se no non onori nemmeno il Figlio, abbiamo detto,
sì, certo,
non onori nessuno, però come dico, non chi dice Signore, Signore, ma insomma,
certo,
chi fa la volontà,
sì, e fare questo, e coglie questo fare, che può anche essere inteso il pensiero del Dio, per cui
sento, penso che il momento in cui tu fai il pensiero del tuo io entri nel disagio che dicevo qualche volta, non lo senti che c'è qualcosa che non,
quindi dobbiamo fare, ad esempio, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio, questi entrano in vita eterna, no? Uno, no? Con questo chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna, vedi? Quindi allora quella deve coincidere, perché il fine è uguale. Allora quel fare di cui parla è questo, ascoltare le mie parole e credere in colui che mi ha mandato, no? Ecco, quindi vedi, noi dobbiamo sempre unificare tutte le parole, perché per avere la vita eterna osservo i comandamenti. Bene, io osservo i comandamenti, non uccido nessuno, non rubo, io ho sempre osservato i miei comandamenti fin dall'infanzia, eccetera, come mai non sono entrato? E quindi allora mi dice, voi la vita eterna, osserva i comandamenti. Voi la vita eterna, dico, non dire Signore, Signore, ma fa la volontà del Padre mio. Voi la vita eterna, ascolta la mia parola e credi in quello che mi ha mandato. Vedi che qualche volta approfondisce e mi precisa i termini, per cui mi fa capire che quel fare non è il fare come lo possiamo intendere, perché è Dio, no? È un fare molto diverso, il fare suo. Fare la volontà del Padre vuol dire arrivare a conoscere il Padre, a vivere in unione col Padre. La vita è comunione e il Figlio parla,
sì,
per fare di questa comunione. E la comunione non sta in un fare qui, è una cosa molto diversa. Per cui si arriva a operare col che opera il Figlio, perché facciamo una cosa sola con il Figlio. Ma come opera il Figlio? Opera il Figlio per richiamare sempre l'essenzialità. Cioè è il Figlio, è la parola di Dio che ci mantiene, che ci dà e ci prepara la comunione con il Padre.
Comunque quel fare lì ha sempre un netto contrasto con l'io. E sempre,
sì,
direi che la prova del 9 in negativo è il vedere se tu assecondi il tuo io.
Certo.
Quindi mi sembra che se sei realmente attento, hai una doppia prova per vedere se sei corretto o meno. L'una, la volontà del Padre espressa nel Figlio. L'altra, la possibilità di ritrovare nascosto in quello che fai il tuo io.
Io non lo prenderei tanto il nostro io come metodo di misura, perché ci può molto ingannare invece il nostro io come metodo di misura. Sì, ci può molto ingannare. Però, io prenderei come metodo di misura proprio il pensiero del Padre.
Quello sono d'accordo, però nel pensiero del padre lo scopo.
Noi potremmo anche dire, beh, io faccio sempre tutto il rovescio di quello piace. Posso arrivare al gusto del rovescio e c'è l'io.
Hai ragione, no, ma io dico che è molto facile invece trovare l'io quando raccogli nel padre, quando hai il pensiero del padre, l'io ti salta fuori subito l'anno. Non so,
è come
un grasso che viene in superficie dell'acqua.
Ma la presenza del padre.
Sì.
La presenza del padre, sì, quello è facile. Appunto dico, il metodo di misura è il pensiero del padre.
Sì, ma io dico,
l'io che...
dico nel pensiero del padre, il cercare l'io è la controprova. E nel pensiero del padre l'io salta fuori.
Perché Dio, Dio non è un male, eh?
No, ma Dio.
L'io nel pensiero di Dio, cioè l'io nostro, nato dal Padre, forma una cosa solo con il figlio.
Parlavo proprio
ed è una contemplazione, cioè parla il linguaggio del figlio.
L'egoismo
è sparito, la morte è l'ultima creatura, capisci?
Tu, sparisce Dio. L'egoismo si nasconde in mille modi, tu non hai il mezzo di... Non hai il mezzo di accertarlo, perché sa camuffarsi. Però il momento in cui tu ti rivolgi al Padre, e lui immediatamente tu vedi che lo scopri.
Ah, sì, no, sì. Non... Il rivelatore è logico, la luce, il padre non, della luce.
Non mi sembra difficile in quel pensiero lì di scoprirlo, perché almeno tutte le volte che mi rivolgo sinceramente, immediatamente guarda lì che scatta fuori.
Sì, sì, ma guarda che però nel pensiero del padre l'io sparisce talmente che uno perché diventa figlio di Dio, non
diventa,
so,
un, no, no, ma diventa una presenza goffa che salta fuori immediatamente del padre.
Sì. Ha capito qualcosa? Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato. Che lui in altro luogo dice chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Qui sembra che sia in contraddizione. Poi dice chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna, dice prima. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna.
Quando,
chi ascolta la mia parola, credi in colui che mi ha mandato, bisogna credere in colui che mi ha mandato, non credere nel Figlio perché è colui che mi ha mandato. Chi ascolta le mie parole e crede in colui che mi ha mandato.
Uno che crede nel Figlio immediatamente implica il Padre.
È una conferma, cioè, di quello che si è detto domenica scorsa, che il Padre fa conoscere il Figlio, eccetera.
Sì, il
Figlio conduce,
va onorato.
La volontà del Padre e il Padre sono una cosa sola.
Sì. Però il Figlio è quello che parla, parlando a noi, ci propone la conoscenza del Padre, ci invita a conoscere il Padre, ci invita ad occuparci di chi per conoscere il Padre. Questo è l'opera del Figlio. Tutte le volte che noi ci troviamo sollecitati all'essenziale, a cercare prima di tutto Dio, qui è il Figlio che parla a noi. Il Figlio, comprende? Il Figlio di Dio parla a noi, ecco, se vogliamo distinguere, quando è che il Figlio parla a noi? Tutte le volte che siamo sollecitati a mettere prima di tutto l'interesse per conoscere Dio. Questa è l'opera del Figlio, perché il Figlio viene per glorificare il Padre. E lo glorifica in quel modo, sollecitando tutte le creature, tutti gli uomini, a cercare prima di tutto Dio. Questa è l'opera del Figlio. Per cui noi pecchiamo contro il Figlio, comprende?
se non ci interessiamo per conoscere Dio. Allora rifiutiamo di conoscere la verità. E lì sta il peccato dell'uomo. Il peccato dell'uomo non sta nel non conoscere la verità, sta nel non voler conoscere la verità. Ma il non voler conoscere la verità presuppone l'invito a occuparsi per conoscere la verità. Comprende? Ecco, e ora chi ci invita a conoscere la verità, a occuparsi per conoscere la verità, perché la verità non si dona se non è desiderata, e lì non date il vostro cibo ai cani. La verità non si dona se non là dove è preparata, dove si trova la preparazione, dove trova la fame. La fame, ma la fame precisa di quello, per cui ecco dobbiamo diventare capaci di sapere quel che veramente vogliamo. Fintanto che noi non abbiamo identificato, e chi ce lo fa identificare è il figlio, no? Fintanto che noi non abbiamo identificato quel che veramente vogliamo, la verità di Dio non si dona a noi. Ci sollecita, ecco, a prendere coscienza di quello che vogliamo, ma noi non sappiamo quel che vogliamo. Comprende? E fintanto che noi non arriviamo a identificare, ecco, a polarizzare i nostri desideri, io voglio quello, la verità di Dio non si dona. Comprende? Ecco, Dio non si dona se non là dove è desiderato espressamente come deve essere voluto, come deve essere desiderato. Altrimenti no, non è che non si doni nel senso che non voglio donarsi, non si dona perché noi non siamo capaci di portarlo. Soltanto il tanto desiderio, come quindi la tanta preparazione, la veglia, ecco, rende la creatura capace di ricevere il dono. I doni maggiori di Dio non sono donati se non sono desiderati. Quindi il Figlio di Dio opera per formare in noi quel desiderio in modo tale da essere capaci di ricevere i doni maggiori. Perché i doni maggiori sono dati al Figlio. E fidate che in noi il Figlio non ha formato, capite, questa fame in noi di quei doni maggiori, ecco per cui dobbiamo diventare capaci di sapere quel che vogliamo. Di quei doni maggiori non può, ecco, la verità non può donarsi a noi. I doni maggiori sono del Figlio. Mentre invece i doni che sollecitano alla richiesta dei doni maggiori, a desiderare i doni maggiori, sono dati a tutti. Tutti gli uomini, capite, a tutti gli uomini Dio rivela la sua esistenza e quindi chiede a tutti gli uomini di occuparsi prima di tutto di lui. Questo lo chiede a tutti. Cioè, quel cercate prima di tutto il regno di Dio e non preoccupatevi di mangiare e vestire, questo lo dice a tutti. La rivelazione del Padre sarà soltanto là dove c'è il Figlio. Per questo Gesù dice: io non prego per il mondo, vedete? Non prego per il mondo, ma prego per quel che tu mi hai dato. Ecco, vedete? Quelli che hanno ascoltato la parola. Ascoltando la parola rende la creatura capace di ricevere, ecco, perché prega per quello, opera per quello. Hai capito? Quindi hai capito la distinzione tra l'opera del Padre e l'opera del Figlio in noi? Ecco, perché conoscere il Padre è già vita eterna, è conoscenza. E lì non si può non amare. Non amare è si può prima. La nostra libertà, capisci, è un difetto, quello che noi chiamiamo libertà. Ed avviene prima, perché noi possiamo rifiutare di conoscere Dio. Il nostro giudizio non sta nel rifiutare la conoscenza, noi possiamo rifiutare di interessare.
Questo è il problema che se oggi ascoltate, non è che non è la ricerca del mondo,
però questa luce che viene nel mondo, dobbiamo tenere presente che la luce per noi, la luce per noi è una proposta di occuparsi di Dio. Questa è la luce. Però questa luce che viene nel mondo, dobbiamo tenere presente che la luce per noi è una proposta di occuparsi di Dio. Questa è la luce.
Nel mondo, la luce nelle tenebre, comprende? Molte volte dice la luce, ma a me la luce non è arrivata e quindi non sono responsabile. No, in quanto a te è stato proposto di cercare Dio, la luce è arrivata. Questa è la luce che splende nelle tenebre. Non aspettare quell'altra luce per deciderti, perché quell'altra luce non arriverà mai, se tu non la desideri. Non ti arriverà mai, nemmeno nella vita eterna. Comprende? Perché la condizione per poter accogliere quella luce, per conoscere quella luce, è di desiderarla, di avere la fame. Il Figlio di Dio viene tra noi per formare in noi questa fame. E questo indurire il cuore.
Il
per
Natale,
ecco,
il come, bambino che viene,
come proposta, come proposta, è una proposta. Il Natale è una proposta, capisci, di vita in noi, dicendo guarda che Dio è con te, quindi occupati di Lui. Ma è una cosa, ecco, Dio a Natale si presenta come un bimbo che ci viene dato nelle nostre mani e dice fallo crescere, capisci? Ma stai attento che se tu non ti occupi il bambino muore. Quindi vede che viene per risvegliare in noi un'occupazione, un interesse per quello, vede che sveglia l'interesse. Quindi dice, ecco, io mi sono messo nelle tue mani, fa di me quello che vuoi. Comprende? Mettere un bambino nelle mani di una madre e vuol dire sollecitare tutto un interesse, perché la giornata della madre, capisci, e anche la notte, è tutta condizionata dalla presenza di questo bambino, perché dipende da lei. Ecco, sappilo. Ecco, vede che viene per risvegliare in noi questo interesse, questa occupazione. E questa è la luce che viene nel mondo, comprende? Ecco, non aspettiamoci quindi l'altra luce, quella del Padre, perché quella luce del Padre presuppone questa luce. Se noi non aderiamo a questa luce, cioè se noi non accettiamo la proposta, non arriveremo certamente alla luce eterna. Non arriveremo, arriveremo alle tenebre eterne, ma non alla luce eterna. Ha capito?
Mi sembra.
Piroccia? Tu mai sei silenziosa questa sera?
Ma non sono parlato tu.
Ah.
Mi sembra, che, non so, dicendo Gesù che passa dalla morte alla vita, che crede in colui che mi ha mandato, dà per scontato che noi siamo nella morte.
Sì, ma anche lì, vede, il concetto di morte è molto diverso dal concetto che noi riteniamo morte. Il concetto di morte nello spirito, il concetto di morte nella Bibbia, è contrapposto al concetto di vita, vita e comunione. Comprende? Morte è non comunione. Quando noi siamo dispersi dietro tante cose, noi non siamo in comunione. Il passaggio dalla dispersione, comprende? Alla comunione, alla conoscenza, al raccoglimento in Dio, ecco, abbiamo il passaggio dalla morte alla vita. Ma la morte noi come annullamento, non esiste mica. Esiste la morte come dispersione di facoltà. Questa facoltà che ci è data per restare uniti a Dio, per contemplare Dio, per restare in comunione con Dio, per amare Dio, noi la possiamo disperderla in infinite comunioni. Ecco, in comunione con tante creature. Ma, capisci, moltiplicando le comunioni, queste si indeboliscono al punto tale da creare la morte. Ma è una morte cosciente, per cui noi non restiamo più fermi in niente, perché tutto ci porta via. Comprende? Perché siccome diventiamo figli delle nostre opere, ecco, ogni opera che facciamo non secondo Dio ci condiziona, crea un legame, ma un legame non più secondo Dio, e questo è un seme di morte.
Intanto faccio questa dispersione, come ci vuole?
Per questo dico, sforzatevi di entrare.
Che malattia.
È la morte, ma noi siamo nella morte, capisci? Perché secondo Dio viene proprio per risuscitarci. Lo vedremo nel passaggio successivo, perché dice che la parola di Dio è tanto potente da penetrare le tombe degli uomini, dove gli uomini sono morti, da arrivare lì. Quanti lo ascolteranno risuscitano. Vede? Passaggio dalla morte alla vita. Perché come il padre dalla vita, così anche il figlio ha la possibilità di risuscitare i morti. Ma dobbiamo anche lì avere il concetto ben chiaro di cosa si intende, secondo lo spirito, per morte. Comprende? E per vita. Perché abbiamo detto, vita e comunione.
Comprende? Noi siamo nella morte.
Ecco, essere nella morte, ecco, non è ancora, capite? Ma essere nella morte vuol dire essere non in comunione. Ecco, non avere la possibilità di restare in comunione con Dio. Ecco, allora noi siamo nella morte. Siamo lacerati, siamo dispersi.
La situazione di possibilità di comunione è una situazione di morte.
È una situazione di morte, perché il verbo di Dio parla a questi morti.
Abbiamo la possibilità,
sì,
però,
sì, ma la possibilità, vedete, non è di noi soli, capisci? No, la possibilità mi è data dalla parola di Dio che parla a me, parlando mi sollecita, ecco, però io posso, capisci? Il tralcio da solo, ecco, non può che fare altro che morire. La vita del tralcio gli è data dalla comunione con la vite, e dall'unione con la vite che, comprende? Ecco, io sono la vite, voi i tralci, ma il tralcio può staccarsi dalla vite.
Sì, io capisco quello che lei ha detto, e forse non la vedo così sbagliata, perché è vero che la possibilità di comunione non è vita, però
non è una morte eterna,
non direi nemmeno è la vera morte,
direi siamo in gestazione,
è un gradino più su, perché la vera morte implica non più possibilità di vivere.
Infatti abbiamo una situazione di impossibilità,
ecco, quindi ai due poli c'è la morte e la vita, la possibilità della vita, possibilità della comunione è un gradino più su, insomma.
Sì, però qui
siamo in uno stato di morte
apparente,
temporanea, ancora possibile di vita, ecco.
Perché dice, viene l'ora ed è questa in cui i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio. I morti ascolteranno, quindi il morto che può ascoltare non è un morto eterno. Logico, perché il morto eterno non può più ascoltare la parola di Dio. Viene la allora è questo, spiritualmente parla di morte.
Ma anche a me suonerebbe.
Sì, perché noi abbiamo un concetto di morte, morte diciamo corporeo,
ma adesso si parla proprio nel campo dello spirito.
Nel campo dello spirito.
È proprio per me un concetto irreversibile, è vero. Quindi proprio quella possibilità di vita, invece, esclude l'irreversibilità.
Però in quanto qui mi parla di morte, chi ha la possibilità?
Comunque non è vivo.
Parla di morte. Ecco, allora evidentemente qui per sollecitarsi ad approfondire il concetto di vita, per contrapposizione viene fuori il concetto di morte. Lui non ci invita per capire il concetto di morte, lui ci invita perché dice all'ultimo la morte sarà distrutta. All'ultimo la creatura dice la morte sarà, non sarà più. C'era soltanto, ecco, tutto vita.
Si passa da morte a vita.
Ecco, per quelli che si sanno. Però qui, in quanto mi sollecita, perché noi qui come concetto di vita molte volte abbiamo un concetto sbagliato, qui per farmi capire il concetto di vita me lo contrappone, e allora in conseguenza mi salta fuori un po' un concetto di morte che non è secondo i nostri schemi. Se noi teniamo presente che vita è comunione, se vita è comunione, quindi tutto quello che non è comunione, ecco, lo chiamo col concetto di morte, quello che non è comunione. Ecco, ma la creatura che non è in comunione è la creatura che è dispersa, che è distratta da tutte le cose, quindi non ha possibilità di fermarsi, di restare. Questa è la creatura che torna alla morte. Il concetto di morte è un concetto di dispersione in tante cose. Il Figlio di Dio viene per raccoglierci da questa dispersione, quindi viene per raccogliere i morti e portarli nella vita. Ecco, ovviamente se a questo punto i morti rifiutano di ascoltare, passano ad una morte definitiva. Ecco, qui cresce una morte eterna. Perché allora abbiamo una dispersione confermata da un rifiuto, dal rifiuto dell'io. Perché prima noi siamo dispersi, ma senza la scelta del nostro io. Siamo dispersi in tutte le cose per un processo naturale, chiamiamolo così. Non c'è. Ma quando il nostro io si rivela di fronte alla parola di Dio che mi sollecita, qui adesso sposo la mia dispersione al concetto del mio io. E quindi saldo una morte e confermo una morte definitiva. Qui abbiamo una morte definitiva che cresce, che diventa irreversibile, che diventa eterna. Perché la morte eterna non è soltanto dispersione, ma è saldatura della dispersione come se del mio io. È il mio io che sceglie, e sceglie in quanto rifiuta, è una conseguenza di un rifiuto. Sono stato sollecitato ad occuparmi di Dio, ho detto no, quindi ecco, preferito. E qui abbiamo non soltanto la creatura che mi disperde, ma ho il mio io che si unisce alla creatura che disperde. Ecco, abbiamo un processo di saldatura. Qui diventa un assoluto, una morte che diventa assoluta, una dispersione assoluta.
A proposito di quello, avete letto quel libro La vita o la vita?
No. Sì, l'ho letto.
Tu l'hai letto. Io lo sto leggendo adesso, non sono ancora molto avanti. Però non è che accetti senz'altro quel libro lì.
È un valore molto elevato.
Sì, è molto discutibile. Comunque, se fosse vero e accettabile decisamente quello che propone l'autore, sembrerebbe proprio che ci sia uno stadio tra la vita corporale e la morte definitiva, uno stadio in cui il corpo praticamente ha ceduto e la mente è più libera di colloquiare con Dio. Dio farebbe vedere in quei pochi istanti, con una rapidità estrema che è difficile da poter immaginare, tutta la vita dell'individuo, e direbbe a lui, tu la vedi, no? Tu la vedi, valeva la pena, no? Lui dice che non ha mai l'aspetto di un giudizio, ma sembra una cosa molto, molto amorevole. Come la proposta, l'ultima proposta di dire...
Ma non è una proposta, direi, drammatica, non si vede la tragicità, sì, lì si vede la serenità. Dice, quale serenità? Dice, vedi?
La tesi di San Tommaso. Sai che man mano che il nostro corpo si indebolisce nel processo della morte, ecco, direi che indigorisce l'anima, che vede meglio i valori del mondo.
Sono pochi i momenti in cui salta fuori qualcosa, almeno più della metà del primo libro,
anche
dove salta fuori qualcosa che vale. Però quello sembrerebbe una risposta a quello che abbiamo detto tante volte noi non possiamo pensare, giudicare quella che è l'azione di Dio nei nostri confronti, perché probabilmente ancora nel momento della morte avrà qualche mezzo suo per aiutarci a capire, a conoscere. E un punto dice precisamente ancora che l'invito alla conoscenza.
No, ci sono. Ma effettivamente è quello che conferma che, direi, quello che ci disturba, ecco, nella ricerca di Dio, nella conoscenza della verità, è proprio il peso del corpo, ma del corpo, non tanto corpo fisico, proprio corpo come legame con tutta la creazione, perché il corpo è questo, è legame con tutto, no? Quindi quanto più noi alleggeriamo o ci separiamo da tutto questo mondo che è legato al nostro corpo, tanto più la nostra anima percepisce, ecco, intuisce la vera realtà, che è la realtà è spirituale. Per cui bisogna alleggerire. Allora si capisce come il nostro corpo, morendo, liberi, diciamo, capisce, ecco, questa potenza enorme di un'anima che è fatta per intuire immediatamente la verità. Questo è vero. È una testimonianza in quel senso lì. E ci fa capire come ci sia questa morte, diciamo così, morte transitoria, che non è la morte in senso assoluto, ma una morte che è proprio dispersione. Quanto più questa dispersione qui, diciamo così, viene alleggerita, tanto più l'anima passa a quella che è la vera vita, no? Quella che è la comunione con Dio, conoscenza di Dio, no? E l'anima è fatta per questo. Però l'anima nostra è appesantita da tutti i desideri delle cose del mondo, che costituiscono il nostro corpo, perché il nostro corpo non è altro che un legame con l'albero, con l'acqua, con l'uomo, con la donna, capisci, col gatto, con il sole, ma sono tutte aderenze, diciamo. Per cui l'anima resta soffocata da tutte queste aderenze che giorno per giorno diventano più pesanti, perché io giorno per giorno scavo il solco, io giorno per giorno seguo sempre, preferisco il sole, preferisco l'acqua, preferisco capisci, eccetera, l'affare, e scavo il solco, e l'anima resta sempre più compressa. Il giorno in cui Dio interviene drasticamente, taglia tutto, l'anima, oh, capisci, è come non so, un pallone volante che parte immediatamente. Però, come dico, può essere appesantita l'anima da tutte quelle scelte, perché se le porta poi dietro, perché fin tanto che, diciamo, le scelte non è l'anima che le fa, ma è condizionata dal corpo, ma quando invece l'anima comincia a partecipare, e l'anima decide sempre la presenza di Dio, la presenza di Dio, perché è proprio davanti a te un peccato, diciamo, col corpo noi non pecchiamo davanti al voto di Dio, ma l'anima pecca davanti a Dio, perché l'anima, essendo desiderio di assoluto, desiderio di Dio, direi continuamente fa una scelta tra Dio e ciò che non è Dio. Continuamente lei sceglie davanti alla presenza di Dio. Noi ne scegliamo cosa, ma noi scegliamo sempre davanti alla presenza di Dio. Ma è tale che mi ha detto: no, guarda, non è mica il tale, non è mica quell'occasione, non è quello fatto. Tu hai scelto tra Dio e quella cosa, tra Dio e quella creatura, tra Dio, ma è sempre davanti a Dio. Perché Dio è, l'anima è desiderio assoluto.
Però vedi, l'anima e il corpo formano un'unità, è difficile pensare scelte fisiche, corporee, a livello, non so, di ambienti familiari, di lavoro, altro, mentre l'anima opera scelte diverse. L'unità psicosomatica è una cosa...
Sì, certo, però siccome l'anima è desiderio assoluto, il nostro corpo non è desiderio assoluto.
Lo so, ma se io però scelgo...
Il mio corpo deve desiderio di pane, desiderio di bere, di vestirmi, l'anima no.
Ha ragione lui, perché in quel caso lì è l'anima che cede al corpo. Sì. L'anima dovrebbe essere sempre...
No, ma chi sceglie sempre l'anima?
Sempre super...
Perché guarda, noi diciamo... Guarda,
l'anima, no, però cede.
Tu stesso dici, no, ho dovuto proprio fare così, non potevo fare in modo diverso, c'è la pressione quell'altra, però tu provi sempre una nostalgia, una sofferenza, una tristezza. E perché c'è questa? È l'anima che soffre, capisci? Perché l'anima vorrebbe, a costo magari di vivere una baita, capisci? Di vivere un pane d'acqua, ma vorrebbe soltanto proprio l'assoluto, perché è fame di assoluto. E tutte le volte che deve cedere, vedi, cede davanti all'assoluto e crea in noi questa tristezza, perché vedi, come non so, tutte le volte che noi scegliamo l'assoluto proviamo una maggiore vita, anche se quello ci è costato del sangue, ad esempio, ma proviamo una maggior vita, che è comunione, no? Tutte le volte che noi dobbiamo preferire altro, per un motivo o altro, dobbiamo preferire altro, la nostra anima piange. Cosa vuol dire quel pianto? È una diminuzione di vita in noi. Diminuisce la comunione con l'assoluto. Questa diminuzione di vita in noi si fa constatare con una tristezza che poi lungo andare può diventare angoscia. Noi arriviamo ai punti estremi e allora abbiamo poi l'angoscia. Ma è sempre questo. L'angoscia è poi sempre una dimostrazione di una rinuncia ad un destino, ad un fine. Comprendete? Ma dico, la nostra anima è sempre vedere, perché la nostra anima è soprattutto desiderio di assoluto. Noi non possiamo però dimenticare questo. E quindi allora le scelte le passiamo di fronte a questa fame di assoluto. E soffre tutte le volte che deve scegliere cose relative. Ecco. Allora la sofferenza, come dico, è diminuzione di vita.
Domenica 24 dicembre 1978.